Il Corriere della Sera, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. 2025-0702-17-17 UE e Indo-Pacifico, perché la minivitto è un segnale enorme agli USA e alla Cina. La massa dell'intesa tra UE e sarebbe notevole, 39 paesi popolati da 1 miliardo di persone e che rappresentano il 30% del commercio globale. 2025-0702-17-17. Questo articolo è tratto dalla newsletter Il Punto del Corriere della Sera. Per iscriversi questo è il link. Il motto giusto è sempre fate qualcosa. È l'esortazione a metà strada tra disperazione ed esasperazione che Mario Draghi rivolse ai leader europei in febbraio, quando Donald Trump era appena tornato alla Casa Bianca, ma era già chiaro che tutto sarebbe stato travolto. L'intenzione del presidente americano di smantellare l'ordine mondiale costruito dagli Stati Uniti negli ultimi 80 anni si era resa subito evidente su tutti i fronti, quello geopolitico con l'appeasement immediato nei confronti di Putin, l'abbandono di fatto dell'Ucraina e le minacce a uno Stato membro dell'UE, la Danimarca sul possesso della Groenlandia, e sul piano commerciale con l'intenzione di scatenare la guerra dei dazi annunciata ben prima del Liberation Day del 2 aprile. In tutti i casi nel centro del mirino c'era l'Europa, passata in un attimo da partner indispensabile a entità ostile, furbastra, parassitaria. Reagire allo shock non era e non è facile, ma il senso di urgenza di Draghi serviva proprio a sottolineare la drammaticità del momento, la necessità di una scossa anzitutto mentale, do something, qualsiasi cosa purché dia il segnale di una reazione d'insieme, di una volontà di restare in vita come soggetto collettivo capace di delineare un quadro comune di interessi e valori stabile e difendibile in ogni frangente, a cominciare da quello in cui a scaricarti è il tuo partner. Qualcosa da allora è stato tentato, è importante ricordarlo perché in questa fase il cosa qualsiasi cosa viene prima del come, fondamentale quindi che si sia cominciato a discutere di difesa comune, che un piano di riarmo sia stato abbozzato, che una coalizione dei volenterosi abbia dato l'idea di potere o almeno volere contribuire concretamente alle garanzie per l'Ucraina quando si arrivasse a una vera pace, e che in un attimo siano stati superati anni di conflittualità con i britannici. Certo, il braccio di ferro continuo con Trump è estenuante, si punta a blandirlo e ad accontentarlo nella speranza condivisa dall'establishment europeo, meno da governi come il nostro, che duri il meno possibile e che già il prossimo anno, dopo le elezioni di midterm, venga ridimensionato. Intanto si ondeggia tra toni adulatori cedimenti significativi e anche necessari come quello sulla quota di PIL da destinare alla difesa e tentativi di resistenza più o meno compatta sul fronte commerciale. Qui sono affiorate divergenze tra chi, come la Francia, vorrebbe non escludere risposte dure e simmetriche ai dazi USA e chi, come Italia e Germania, ha ormai digerito i dazi al 10% come male minore, un approccio, questo, che alla fine ha prevalso e guiderà gli europei nel negoziato che inizia oggi e che punta a evitare che dal 9 luglio i dazi americani scattino al 50% su tutto il made in Europe. Si tratta dunque, col mix di realismo e fermezza richiesto dalle circostanze, un cedimento disonorevole, come ha spiegato Ferruccio De Bortoli, e invece l'esclusione dei giganti digitali americani dal pagamento della Global Minimum Tax GMT, disonorevole per l'Europa e anche, nel suo piccolo, per il centrodestra italiano che in campagna elettorale ha sempre promesso di combattere l'evasione dei grandi gruppi stranieri, soprattutto digitali. Ma non era ancora arrivato Trump alla Casa Bianca, ha scritto nei frammenti di ieri. In questo quadro convulso non può dunque sfuggire l'importanza di una mossa politica e strategica con cui l'Unione Europea sta pensando di ridurre il danno causato dalla svolta americana e perfino di cominciare a trasformarlo in un'occasione. Una mossa perfino intuitiva, se la bussola geopolitica indica che il passaggio a ovest si complica, perché non approfondire quello a est, se il principio del libero scambio fondato su regole comuni non piace più alla nazione che ha inventato entrambi, perché non preservarli con chi ci sta? Da qui l'idea di una nuova partnership strategica tra il blocco europeo e quello asiatico-pacifico del CPTPP. sigla che sta per Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico, e che comprende 12 paesi di 4 continenti: Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam, e dal dicembre 24, anche il Regno Unito. Un blocco che ha sperimentato per primo cosa significhi restare orfani degli USA, visto che rappresenta l'evoluzione forzata del Trans-Pacific Partnership, mai entrato in vigore proprio per il ritiro deciso da Trump durante il suo primo mandato. La massa dell'intesa tra UE e sarebbe notevole: 39 paesi popolati da 1 miliardo di persone e che rappresentano il 30% del commercio globale. Una risposta di enormi proporzioni sia alla tracotanza anarchica di Trump, sia alla crisi della WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio nata 30 anni fa e oggi paralizzata dal ritiro sostanziale, ancora una volta, degli americani dal 2019 rifiutano di nominare i membri dell'organismo di appello, che ha il di risolvere le controversie, ma con qualche ragione più evidente, visto il modo con cui l'organismo è stato usato storicamente dalla Cina per inondare i mercati altrui e condizionare l'accesso al proprio a ricatti e manipolazioni varie. Non a caso, parlando giovedì ai leader dell'Unione dei contatti in corso col la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha spiegato tra l'entusiasmo generale che il nuovo gruppo ridisegnerebbe le regole del commercio globale, riformando o forse addirittura sostituendo l'organismo di regolamentazione del commercio mondiale. Al punto che il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sintetizzato il progetto con la formula del mini WTO, un nuovo blocco frutto non di una fusione tra i due originari, ma di un'intensificazione senza precedenti della cooperazione che, nelle parole di Merz, servirebbe a non ripetere gli errori del passato e a dimostrare che il libero commercio con un ampio numero di paesi è possibile sulla base di regole. E dunque un progetto, ha aggiunto con una dichiarazione di intenti significativa, su cui penso che dovremmo impegnarci davvero perché il e l'Unione Europea sono potenti. Si tratta di un messaggio rivolto sia a Pechino sia a Washington. Il gigante asiatico, spiegano David Carretta e Christian Spillman nella newsletter Il Mattinale Europeo, non vedrebbe l'ora di banchettare sul come ha fatto sulla WTO. L'accordo commerciale transpacifico fa gola alla Cina. Il governo di Pechino ha espresso più volte il suo interesse a aderire e ha formalmente presentato domanda nel 2021. Ma molti dei suoi membri considerano la Cina come una minaccia per la sua volontà di dominio e le sue pratiche aggressive. Quanto a Washington, è chiaramente il primo destinatario di quello che una fonte europea dei due giornalisti definisce un messaggio politico. Due grandi blocchi dicono al mondo di credere al libero mercato e lavorano insieme per assicurare le migliori condizioni. Insomma, si ripeterebbe in campo commerciale, ma su scala planetaria, lo schema della coalizione dei volenterosi, che ha cominciato a prendere forma per riempire il vuoto politico e militare che Trump sta lasciando in Europa, uno schema flessibile per definizione e per necessità, in cui gioco forza si ipotizza e si improvvisa, e in cui la membership va oltre quella dei gruppi esistenti e si incrocia con altri. Insomma, ci sta chi vuole, in un quadro ridefinito e chiaramente condiviso. A spiegarlo, riporta Politico, sono Tim Gross e Steve Verhul e John Clark, tre veterani delle trattative commerciali, rispettivamente, ex ministro del commercio neozelandese, ex negoziatore canadese ed ex negoziatore europeo, che sono gli ispiratori dell'iniziativa. La loro idea è, in sostanza, che i volenterosi dello Zero Dazi si impegnino in anticipo a rispettare le regole consolidate del commercio multilaterale attraverso uno standstill agreement, un accordo in cui nessuno violi lo status quo e ognuno mantenga i propri mercati aperti agli altri. Proprio questo, nelle loro parole, significherebbe inviare un segnale forte a Washington, una parte molto consistente dell'economia globale, compresi quasi tutti i partner tradizionalmente più vicini agli Stati Uniti, continua a impegnarsi a favore del sistema basato sulle regole. Ma il nuovo mega blocco sarebbe chiuso agli Stati Uniti anche in caso di loro resipiscenza. Von der Leyen per ora mantiene un tono che sembra di sfida, per quanto ne so, a un certo punto gli americani se ne sono andati dal si è limitata a rispondere, mentre un altro ex capo negoziatore UE, Ignacio Gercabercero, fotografa la situazione in termini realistici. La porta agli USA non può che restare aperta, ma intanto se gli Stati Uniti non sono pronti ad aderire perché non credono che la soluzione a questi problemi siano le regole, altri dovranno andare avanti senza gli Stati Uniti. Naturalmente restano da chiarire molti punti. Per esempio, come l'accordo impatterebbe sui negoziati post-Brexit. In questa fase sono certamente in secondo piano, ma dall'entusiasmo con cui anche Londra guarda all'accordo tra Europa e Asia-Pacifico si intravede la voglia di una clamorosa scorciatoia, forse a questo punto inevitabile. E poi resta da vedere se gli interessi di singoli stati membri dell'UE possano frapporsi all'intesa, come nel caso dell'accordo con i paesi sudamericani del Mercosur, ostacolato dalle obiezioni di natura agricola dei francesi e in parte di noi italiani. In ogni caso, il patto commerciale e la conseguente gigantesca area di libero scambio tra UE e i paesi dell'Indo-Pacifico avrebbero un posto importante alla voce "Do Something" dei prossimi manuali di storia europea. Una storia che, come sappiamo, delle crisi si alimenta e nelle crisi riavvia il motore.